Buongiorno e bentrovati al secondo audio del primo corso, del primo capitolo del corso di bioetica. In questo primo capitolo stiamo esaminando i termini principali del discorso bioetico. Nell'audio precedente ci siamo fermati sul termine generale di etica e sull'etica medica. Ora continuiamo puntando la nostra attenzione sull'etica infermieristica. La storia dell'etica infermieristica è più breve di quella medica, anche se questa professione ha un'origine antichissima. Ma solo alla fine dell'Ottocento Florence Nightingale offrì all'infermiere una riconosciuta dignità professionale, costituendo scuole e proponendo dei modelli assistenziali che rapidamente si diffusero sia in Europa che in America. Da allora possiamo dire che incominciò la storia dell'infermiere nell'accezione moderna del termine, una figura professionale che acquisì progressivamente un ruolo sempre maggiore nella cura e nell'assistenza, anche se neppure oggi, soprattutto nella realtà italiana, l'infermiere professionale è accettato nella sua totale autonomia, come invece avviene in varie nazioni. L'etica infermieristica dovrebbe supportare l'infermiere nell'identificare e risolvere i dilemmi etici collegati alla cura dei singoli pazienti. Un'interessante osservazione di Jandolo evidenzia un altro aspetto spesso trascurato. Scrive Jandolo: come l'etica clinica per il medico, l'etica infermieristica entra in gioco anche nei rapporti professionali dell'infermiere con la caposala e con i colleghi e nei rapporti professionali con il medico. Si tratta insomma dell'etica dell'equipe sanitaria dell'ospedale che interessa tutti i membri che la compongono. Un altro termine importante per il discorso etico è quello di deontologia professionale. Il vocabolo deontologia ha origine dalla parola greca deon logos e significa studio o teoria del dovere. La deontologia è l'esposizione sistematica delle regole comportamentali e degli obblighi che l'individuo si assume nell'esercizio di una determinata professione per raggiungere gli obiettivi della stessa, salvaguardando l'onestà e il prestigio sociale. È definita dai componenti della categoria professionale. Crea obbligazione a livello lavorativo e legale, testimonia l'accettazione della responsabilità e della fiducia che gli è stata accordata dalla società. È riportato in modo sistematico nei codici deontologici che prevedono diritti e doveri, offrendo anche soluzioni pratiche con valore vincolante. E a questo proposito possiamo dire che, esempio, è proibito l'accanimento terapeutico. Leggiamo infatti al numero 16, all'articolo 16 del codice di deontologia medica: il medico, anche tenendo conto della volontà del paziente, deve astenersi dall'ostinazione in trattamenti da cui non si possono fondatamente attendere un beneficio per la salute del malato o un miglioramento della qualità di vita. Per quanto riguarda i medici, dal giuramento di Ippocrate fino ai nostri giorni, i codici di deontologia hanno messo in rilievo alcuni principi fondamentali, espressione del loro ethos, ai quali devono riferirsi nell'esercizio della professione e nel rapporto con il paziente. Spinzanti Nota che la deontologia corregge l'intrinseca asimmetria del rapporto medico-paziente, esplicando le norme comportamentari cui i sanitari, in quanto professionisti, si impegnano ad attenersi. Anche per l'infermiere, il codice deontologico è la base del gesto professionale, della professionalità e del rispetto della persona. È importante ricordare però che la preoccupazione della deontologia non è la qualità morale dell'azione, ma la sua correttezza, tenendo presente soprattutto il punto di vista del rapporto tra la professione e la società. Di conseguenza possiamo affermare che nel settore sanitario la prospettiva dei doveri deontologici è una prospettiva valida, ma va integrata con quella etica. Pur essendo un valido strumento, il codice deontologico risulta spesso inadeguato, ad esempio nella sanità contemporanea, e nella ricerca in evoluzione perché ci sono possibilità sempre nuove di intervento. Un altro punto che vorrei mettere in evidenza riguarda la legge e l'obiezione di coscienza. L'etica, con la legge naturale e le leggi civili, guida la vita sociale e personale di una determinata epoca. Però attenzione, l'etica non si identifica con nessuna legge, ma è presente in tutte come dimensione particolare di ciascuno, e i suoi principi obbligano il legislatore a prenderne atto e ad agire di conseguenza. Partendo dalla prospettiva che la legge è a servizio dell'uomo, e non viceversa, come purtroppo sembra avvenire negli ultimi tempi, l'etica si impegna affinché le leggi civili siano giuste e riconoscano, promuovano e difendano i diritti fondamentali della persona. Anche la confessionalità o la laicità che caratterizzano gli stati moderni non possono assolutamente significare neutralità etica, essendo i valori etici valori irrinunciabili in ogni società. Ciò riguarda in particolare i momenti in cui si legifera sulle problematiche riguardanti la vita, quelle problematiche che definiamo tematiche eticamente sensibili e i suoi valori primari. E spesso si ha l'impressione di camminare come sulla lama di un rasoio. La legge, soprattutto con lo strumento referendario, con la sua innegabile genericità e magari anche strumentalizzazione ideologica, è il metodo meno adatto per gestire situazioni delicate che toccano l'essere e la coscienza della persona. In molti stati moderni, prevalentemente anglosassoni, si è diffusa la concezione filosofico-politica definita contrattualistica. Il contrattualismo, che trovò in Hobbes, in Locke, in Rousseau i maggiori esponenti, comprende quelle teorie politiche che definiscono l'origine della società in un contratto tra governanti e cittadini, affermando di conseguenza che lo Stato si fonda sulla stipula di un contratto tra gli individui e non unicamente sulla natura sociale della persona. Il contrattualismo considera il bene morale il risultato di un accordo fra tutti i membri della comunità. Di Di conseguenza, nessuna verità soggettiva può precedere e superare il consenso democratico oppure l'accordo di una maggioranza. Perciò, secondo il contrattualismo, anche la legge etica e il diritto naturale si devono adeguare. Queste situazioni, queste idee, queste convinzioni possono essere strumentalizzate, facendo in questo modo prevalere la legge del più forte, soprattutto in campo bioetico, giungendo così ad una sorta di soggettivismo della maggioranza. Ma quando le leggi della comunità, cioè le leggi civili, ledono l'ordine morale naturale, allora sono normative ingiuste. Sono normative che non obbligano in coscienza. E quindi vale in questo caso il principio affermato da San Tommaso che dice: Lex iniusta, nulla lex. Quando una legge è espressamente contraria alle esigenze etiche, ai diritti fondamentali della persona, al bene comune o alle proprie convinzioni religiose e morali, questa legge non obbliga in coscienza, esorbitando queste dal potere dello Stato. Quindi è doveroso porre in atto l'obiezione di coscienza. E chi ricorre all'obiezione di coscienza deve essere salvaguardato. Salvaguardato non solo dalle sanzioni penali, ma anche da qualsiasi danno sul piano legale, disciplinare, economico e professionale. E questo è un diritto che troviamo affermato nella Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo dell'ONU all'articolo 3. Nel campo medico attualmente tre sono i settori prevalentemente interessati all'obiezione di coscienza: la pratica dell'aborto, la fecondazione medicalmente assistita e la prescrizione e la vendita della cosiddetta pillola del giorno dopo, nota come Norlevo o come L1, cioè la pillola dei 5 giorni. Per quanto riguarda il Norlevo e di conseguenza anche la L1, l'obiezione di coscienza ai ginecologi, ai medici di pronto soccorso e ai farmacisti è vietata, anche se il giudizio sul prodotto farmaceutico è un giudizio divergente. E passiamo a questo punto a esaminare il termine bioetica. Iniziamo dalla definizione. Nella seconda metà del XX secolo, lo sviluppo biomedico aumentò progressivamente e rapidamente le tecniche diagnostiche e terapeutiche divennero sempre più efficienti. La super specializzazione arricchì il numero dei dati, ma diminuì la capacità di sintesi. Si ampliarono le possibilità di sperimentazione cliniche, mentre le competenze etiche si stavano atrofizzando. E questo nuovo clima rese difficoltoso accostare il paziente come soggetto e non unicamente come oggetto di diagnosi e di cura. Nel passato i problemi di etica medica si risolvevano seguendo poche regole, ma con il trascorrere del tempo si presentarono sempre più complessi, essendo nuovi ed essendo svincolati da precedenti cui riferirsi e accompagnati spesso da drammatiche urgenze. Scaturì quindi l'esigenza di approfondirli in modo sistematico. i principali quesiti che investono la bioetica nella sua accezione ampia di termine riguardano la fecondazione medicalmente assistita, l'identificazione dell'inizio della vita e di conseguenza lo statuto dell'embrione, le sperimentazioni genetiche, la clonazione umana, le diagnosi prenatali e l'aborto. Fanno riferimento alla bioetica anche le sperimentazioni cliniche, il controllo dei disturbi psichici e dell'handicap fisico-mentale, le malattie sessualmente trasmesse. Rientrano in questa disciplina le discussioni di casi clinici complessi, tutte quelle attività che, nel desiderio di eliminare per quanto è possibile la sofferenza, si prefiggono l'aumento del benessere psicofisico mediante la farmacologia e la psicofarmacologia. Inoltre abbiamo anche la chirurgia estetica e la manipolazione genetica di animali e di piante. Non tralascia ovviamente la bioetica il termine della vita, cioè il trattamento palliativo dei morenti, le questioni riguardanti l'accanimento terapeutico, il testamento biologico e l'eutanasia. Infine, sempre la bioetica si interessa delle attività che potrebbero migliorare le condizioni generali dell'umanità sofferente affetta dallo squilibrio socio-economico del nostro pianeta. Il termine bioetica fu coniato negli ultimi 50 anni del XX secolo e immediatamente fu accolto nel linguaggio medico-scientifico, in quanto questo termine intersecava due realtà fondamentali della medicina e della cura, la bios, cioè la vita, e l'etica. Il neologismo fu proposto per la prima volta nel 1970 in due saggi da un oncologo statunitense, Potter, e l'anno seguente lo riprese affermando: il genere umano necessita urgentemente di una sapienza come guida per l'azione, di sapere come usare la conoscenza per il bene e il futuro della condizione umana. Necessita di una scienza della sopravvivenza, la bioetica, col requisito fondamentale di promuovere la qualità della vita. E nel 1975 Potter spiegò la scelta del termine bioetica. Ho scelto bio per indicare il sapere biologico e ho scelto etica per indicare il sapere circa i sistemi di valori umani. Quindi, su questa base, l'oncologo statunitense intese la bioetica come la biologia combinata con le varie forme del sapere umanistico, in modo da forgiare una scienza che stabilisca un sistema di priorità mediche ed ambientali per la sopravvivenza. Quindi Potter, cogliendo nella spaccatura tra sapere scientifico e sapere umanistico, inteso anche come insieme di valori etici, un grave pericolo per la sopravvivenza dell'intero ecosistema, anche a seguito delle affascinanti scoperte scientifiche, propose la bioetica come una scienza globale, una scienza che non si limitasse al campo medico, ma coinvolgesse tutti i settori riguardanti l'uomo, coniugando le scienze della vita con l'etica della vita. Per questo l'oncologo statunitense affermò: sono giunto alla risoluzione che la biologia può fruttuosamente relazionarsi alle scienze umane e che entrambe sono necessarie a una qualitativa presenza nella storia. Epistologicamente, commentò Reich, Potter vedeva il compito della bioetica come incaricata della ricerca di una saggezza, cioè della conoscenza che ci renda capaci di giudizi buoni nei confronti di ciò che potrebbe costruire un progetto fisico, culturale e filosofico verso una sopravvivenza umana di valore. Dunque, per Potter, la finalità di questa nuova disciplina era la sopravvivenza futura della specie, scienza of survival. Reich spiegò anche i motivi che diedero origine alla bioetica. Lo sdegno suscitato nella coscienza pubblica americana dalla violazione dei diritti umani in alcune ricerche scientifiche. La tendenza all'uso ideologico del sapere medico. Le possibili conseguenze perverse dovute alla rapida tecnologizzazione della prassi clinica. Ma questa visione universalistica di bioetica globale, proposta da Potter, non ebbe seguito. E il termine si indirizzò verso il campo biomedico, originando una riflessione morale sulle scienze della vita. L'ostetrico olandese Ehlers del Kennedy Institute nel 1971 propose la bioetica come una branca dell'etica dedita allo studio e alla ricerca nella biomedicina, considerandola un nuovo aspetto del dialogo socratico in grado di far interloquire la medicina, la filosofia e l'etica alla ricerca di verità condivise. Dunque, Potter recepì la bioetica in senso globale, ponte tra biologia ed etica. Erlangens la indirizzò al campo biomedico, ponte tra medicina, filosofia ed etica. La definizione più famosa di bioetica fu quella di Reich, pubblicata nella Enciclopedia di Bioetica. Reich scrisse: «La bioetica è lo studio sistematico della condotta umana nell'ambito delle scienze della vita e della cura della salute, esaminate alla luce dei valori e dei principi morali». Un contributo importante fu anche la definizione di bioetica presente nella Dichiarazione Universale di Bioetica e dei Diritti Umani dell'UNESCO, pubblicata il 19 novembre del 2005. Si legge in questa dichiarazione all'articolo 1. Il termine bioetica si riferisce allo studio sistematico, pluralista e interdisciplinare e alla risoluzione delle questioni etiche sollevate dalla medicina, dalle scienze della vita e dalle scienze sociali, ove applicati agli esseri umani e al loro rapporto con la biosfera, comprese le questioni relative alla disponibilità e accessibilità degli sviluppi scientifici e tecnologici e delle loro applicazioni. E con questa definizione termina il secondo audio riguardante il primo capitolo di questo manuale di bioetica. Grazie a tutti e alla prossima.